E alle 7:12 in punto diamo il buonasera al nostro ospite di questa sera, perché abbiamo Riccardo, che è un assessore dell'Unione di Medici Indigeni dell'Amazzonia Colombiana. Con lui poi cercheremo di fare un discorso. Questa associazione sta in lotta, è in lotta per la salvaguardia dei territori proprio dell'Amazzonia colombiana, e con lui andremo a cercare di fare un racconto di cosa sta accadendo, non semplicemente in Colombia, che poi attraverso vari trasmissioni radio si cerca, no, di seguire anche la questione sudamericana e quella colombiana, anche di fare un po' un racconto di quello che si muove attraverso proprio i territori indigeni della Colombia a ridosso dell'Amazzonia. L'Amazzonia non soltanto in Colombia è sotto attacco. Un po' nei giorni scorsi arrivavano notizie proprio sull'Amazzonia dalla parte brasiliana abbastanza agghiaccianti, ma oggi ci occuperemo insieme a Riccardo di una parte un po' più ristretta e di una situazione particolare, in una situazione che già è di per sé molto poco raccontata. Innanzitutto, ciao.
Ciao Bizzo, come stai? Buonasera a tutti e a tutti.
Allora, facciamo un po' appunto il quadro della situazione. Allora, che cos'è innanzitutto questa unione, no, di medici indigeni dell'Amazzonia colombiana?
Sì, l'unione, lo dico in spagnolo, la Unión de Médicos Indígenas Viajeceros de la Amazonía Colombiana, è un'organizzazione indigena di 5 popoli in resistenza, dichiarati anche dalla Corte Costituzionale colombiana nel 2009 a rischio, in pericolo di sterminio fisico e culturale. E l'organizzazione, il mondo indigeno è variegato di organizzazioni e associazioni varie, e spesso i ruoli si sovrappongono. L'organizzazione, la UMIYAC specificamente, si chiamano autorità spirituali. Sono uomini e donne di sapere, cioè conoscitori e conoscitrici dei segreti della natura, della spiritualità dell'Amazzonia e delle piante medicinali. Che voglio dire una cosa abbastanza importante, che nel mondo indigeno la società non si divide in compartimenti o sfere, tutto è integrale, e anche se forse spesso questa cosa non viene fuori nei discorsi quando parliamo di difesa del territorio, però il motore della difesa del territorio, della difesa dei diritti e della costruzione di un processo di autonomia sociale e politica è la forza spirituale del territorio stesso, e per questo l'importanza di un'organizzazione come la UMIYAC e il suo operare, diciamo, in questi territori che ovviamente, come giustamente hai detto poco fa, sono di disputa.
Eh sì, appunto, non soltanto poi nella parte colombiana di popolazioni indigene in lotta in difesa del proprio territorio, in quella parte di Sud America ce ne sono diverse, ma nella questione dei territori poi mi stavi spiegando e raccontando, no, che ci sono anche delle cose un po' più ristrette. Mi raccontavi di questa non so neanche come chiamarla,
associazione?
No, del fatto, no, della commercializzazione dei grandi
sì, Fabrizio. Bueno, abbiamo fatto un passo avanti importante, però perché no, tocchiamo questo, questo è un tema chiave. La UMIYAC con altre organizzazioni indigene, nella sua lotta della difesa per il territorio, della difesa dell'autonomia, la costruzione dell'autonomia e la costruzione di pace, usa degli strumenti autoctoni, indigeni, ancestrali e millenari, tra i quali molto importante per i 5 popoli che conformano l'organizzazione è una bevanda, chiamiamola così, a volte un decotto, a volte no, perché si può fare anche un'estrazione a freddo, una bevanda psicoattiva o psicotropa, penso sia la parola in italiano, è conosciuta globalmente come ayahuasca. In realtà i nomi indigeni sono altri, e in Colombia conosciuta come yahé. E l'argomento che giustamente tu stai sottolineando, di che si tratta? Negli ultimi anni questo sapere, questo potenziale indigeno spirituale ha subito una diaspora e sta viaggiando al di fuori delle comunità e subisce una forte commercializzazione, trasformazione, che il mercato, tu lo sai, divora, trasforma, ed è un processo che internamente dal punto di vista delle comunità ci indebolisce fortemente. Noi veniamo da un tour, diciamo così, di incidenza durante questo mese, il mese scorso. Siamo stati a Barcellona e poi a Girona, e quest'anno, diciamo, in questa occasione, diciamo, l'elemento chiave, il discorso chiave importante del tour è l'importanza di proteggere il patrimonio immateriale dei popoli indigeni e, nel contesto nostro, il patrimonio dell'ayahuasca, perché è uno strumento necessario per la costruzione di pace e per la difesa dei territori. Se poi adesso ti posso spiegare delle dinamiche, perché la commercializzazione, diciamo, arreca dei danni. Uno, una cosa molto semplice: il sud ovest colombiano non è, per ragioni del conflitto, molto turistico ancora, però negli ultimi anni si è un po' aperto a esperienze sporadiche, però visibili, diciamo, di ecoturismo e anche turismo spirituale. E quando il denaro legato alla commercializzazione delle piante spirituali arriva alle comunità, le dinamiche interne collettive tendono a rompersi. Quindi abbiamo donne e uomini de saber, come diciamo in Colombia, mujeres y hombres sabedores, che per forza di cose iniziano a vendere queste conoscenze e a dedicarsi più che altro al commercio verso l'esterno, più che a rafforzare le capacità interne delle comunità. Io come assessore dell'organizzazione mi muovo molto con i compagni e le compagne indigene per il territorio. Mi ricordo c'è un caso qualche anno fa, un 11 mesi fa, di una comunità dove, diciamo, nel 2015, nel 2016, quando facciamo le riunioni dell'associazione, eravamo solamente uomini e donne indigene della comunità e uno o due assessori esterni come me. E l'ultima volta che siamo stati c'erano 20 stranieri, non bisogna dire necessariamente la nazionalità, non importa, però c'erano 20 stranieri sulla maca prendendo la bevanda psicotropica, e questa è un'indicazione di quello che purtroppo potrebbe succedere se poi questi saperi diventano un oggetto di commercio, e questo, diciamo, internamente ai territori. Però ci preoccupa molto anche la commercializzazione in Europa di queste bevande, di queste sostanze, per una serie di ragioni. Primo, non è questione di gelosia o di possesso, però i medici e las mujeres sabedoras delle comunità provengono da generazioni di famiglie di persone che studiano la spiritualità e praticano la spiritualità. La parola, diciamo, generale che si usa è sciamani, però questa parola noi cerchiamo di non usarla, perché viene dall'Asia e non è pertinente, è stata applicata, diciamo, dall'antropologia. E abbiamo un lavoro che stiamo cercando di fare, che è depurare un po' il discorso, anche, no, la parola da linguaggio coloniale, però, cioè, per capirci, diciamo, gli sciamani e le sciamane delle comunità studiano non 5 anni, non 10 anni, non 20, però tutta la vita, per arrivare a un livello di conoscenza e ad operare con questi strumenti che sono altamente complessi e delicati. Stiamo entrando in un'ontologia molto particolare indigena, però se la vogliamo spiegare dal punto di vista di un'altra ontologia, che è l'ontologia scientifica, stiamo entrando nel mondo delle sostanze psicoattive e delle così chiamate droghe psicodeliche. Questa è anche un'altra definizione che noi rifiutiamo, però a volte bisogna usarla, perché bisogna creare, per comunicare, dei ponti comunicativi, questa è parte, insomma, un po' del lavoro che stiamo cercando di svolgere. Mi spiego?
In cosa consiste la difesa del territorio in un paese ormai a quasi 3 anni dagli accordi, chiamiamoli così, di pace, no, dall'ex presidente Juan Manuel Santos e le FARC, era il 2016, però appunto in cosa consiste la difesa del territorio, in questo caso dell'Amazzonia colombiana?
La difesa del territorio si esprime in una grande varietà di momenti. La difesa del territorio per le comunità è rafforzare le nostre capacità interne collettive. Io sono circa 25 anni che lavoro con comunità indigene, a volte mi pongo la domanda, cioè, che cos'è essere indigeno? Un cognome, non necessariamente, perché già molti dei cognomi delle comunità sono coloniali, vivere in un determinato territorio è possibile, mettersi le piume, partecipare ai balli collettivi, sì, forse, va bene, tutte queste cose, però l'elemento chiave di una comunità indigena, l'elemento che ci diversifica e che ci rende particolari, importanti nel contesto, diciamo, planetario, è la capacità di poter attuare collettivamente come una coscienza unica nel contesto di un ecosistema, ossia come società di esseri umani, però in interconnessione con le specie che ci circondano. E quindi proteggere questo ecosistema da interferenze quali l'idrocarburo, quindi le multinazionali del petrolio, le miniere d'oro, le piantagioni, il monocoltivo di palma, le piantagioni di coca, cioè questa protezione, cercare di mantenere questa collettività interspecie, cioè umana, più specie animali e ambientali, i fiumi, le montagne, l'atmosfera, questa è per sé penso l'aspetto più significativo e più importante, la difesa del territorio. Ovviamente poi, dipendendo dalle situazioni, spesso dobbiamo scendere alle vie di fatto. L'organizzazione Umiyak, abbiamo partecipato 2 mesi fa a un processo di blocco di vie, di arterie principali del sud-ovest colombiano, che noi chiamiamo la Minga di resistenza, e questo implica creare dei disagi nelle vie d'accesso tra Colombia, per esempio, ed Ecuador, per obbligare gli esponenti di un governo sordo e cieco a sedersi con noi in tavoli di negoziazioni. E nel caso specifico adesso il tema era il programma nazionale di sviluppo. Il conflitto, fammi dire questa cosa importante, il conflitto colombiano, ma forse non solamente il conflitto colombiano, un po' diciamo dalla prospettiva dei popoli indigeni. Quando ci muoviamo in contesti internazionali, nel 2017 eravamo nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, adesso a Barcellona siamo stati insieme a delegazioni di altri 4 paesi indigene. La prospettiva, diciamo, che noi portiamo avanti è la seguente: i conflitti non si basano realmente sui culturalismi, il culturalismo è forse una finzione, una costruzione. Il conflitto reale, dal nostro punto di vista, è sul modello di sviluppo, cioè che tipo di costruzione vediamo noi per il futuro dell'umanità: sostenibile, basata in sovranità alimentare e produzione locale, o il modello massivo estrattivo che propongono i governi come quello di Bolsonaro, di Duque in Colombia? E lì è il punto, diciamo, la collisione, quindi non tra civilizzazioni, come diceva Huntington, ma tra modello di sviluppo, che tipo di modello di sviluppo stiamo cercando di portare avanti.
Quanto ha influito, cioè, questi anni di guerra al plan, per esempio il Plan Colombia, no? Con i loro bombardamenti di glifosato che c'è stato su intere culture colombiane, ha influito anche su quella parte di territorio?
No, enormemente. Ha influito enormemente, continua ad influire, e purtroppo non possiamo, diciamo, abbandonare questa gradevole discussione, importante discussione con te oggi, Fabrizio, senza ricordare che dal 2016, dopo la firma degli accordi di pace, in Colombia sono morti e morte più di 700 leader sociali. E il conflitto ha cambiato, ha una differente connotazione, però la disputa, cioè la disputa, l'essenza del conflitto rimane. Stiamo parlando, la lotta è per il territorio, per il territorio. Che cosa ha comportato questo internamente alle comunità? Molte cose, dipende poi dal punto di vista dove vuoi tu, diciamo, porgere la tua attenzione. L'organizzazione, la UMIGAC, lavoriamo ovviamente integralmente, però ci occupiamo di una cosa in particolare, che è la ricostruzione di un tessuto sociale che è stato appunto lacerato da questo complesso militare, paramilitare, macista, patriarcale, che ha dilaniato internamente la cosa più preziosa, la proposta più preziosa delle comunità indigene, che è questa capacità di attuare di coscienza collettiva, che è realmente la proposta altra al modello di sviluppo dell'io individuo. Attraverso, e scusa se uso la domanda per parlare un po', diciamo, delle nostre iniziative, ma attraverso delle pratiche ancestrali, con la medicina degli ahè, con la ayahuasca, noi cerchiamo di sanare il trauma individuale, il trauma collettivo e il trauma territoriale. Quindi la costruzione di pace con l'io, con te stesso, con la comunità e con il territorio. Nei territori dove è presente l'organizzazione, nelle nostre cerimonie, molto interessante, tornano ex combattenti delle guerriglie, ex paramilitari, ex militari, ex polizia, e attraverso delle cerimonie spirituali cercano di reintegrarsi al contesto collettivo comunitario. È molto interessante il tema. Noi usiamo una metodologia abbastanza importante, abbastanza anche innovativa, ma non tanto innovativa, perché si è usata anteriormente nella storia, anche in Colombia, grazie a un filone forte di una certa, diciamo, sociologia militante. E la chiamiamo ricerca azione, ricerca d'azione, ossia la ricerca d'azione è un tipo di ricerca che rafforza la comunità e nella quale la comunità è il soggetto. Quindi, per esempio, il mio ruolo come antropologo non è studiare le comunità ed esportare le conoscenze al di fuori, nell'accademia, nei libri, no, è al contrario. Col mio piccolo equip, col mio piccolo, diciamo, team, noi studiamo quello che succede al di fuori per rafforzare internamente. E ti dico questo perché stiamo parlando degli strumenti, diciamo, di difesa del territorio dell'organizzazione e di questa iniziativa molto interessante che fa parte, diciamo, del processo di revitalizzazione delle pratiche culturali e delle comunità, quindi il nostro processo di rafforzamento della collettività e delle comunità, e che si chiamano le brigate di salute spirituali, brigadas de salute spirituales. Sono quindi medici e mediche, diciamo, dei territori tradizionali che si muovono per le varie comunità su petizione particolare, e per fare delle cerimonie con questa sostanza psicotropa, psicoattiva, che è la spirituale, questa biotecnologia culturale spirituale che è la ayahuasca. È interessante il tema perché fuori, diciamo, dalla nostra ontologia, nell'ontologia della scienza occidentale, c'è anche un riscontro. Negli ultimi anni la neurologia, la psichiatria, la psicologia stanno pubblicando sul fatto che effettivamente la ayahuasca, questa sostanza psicotropa, ha degli effetti importanti a livello di recettori neuronali e di protezioni sinaptiche, e che quindi ha un potenziale molto alto nelle patologie come depressione o post traumatic stress disorder, trastorno di stress post traumatico, che in generale e spesso si riallacciano a persone che hanno subito traumi in conflitti armati. E questo è importante dirlo perché, per esempio, in uno degli stati, in Colombia si chiamano dipartimenti, dove lavoriamo, il Putumayo, su una popolazione di 356.000 persone, il 42% è iscritto a una lista che si chiama il Registro Unico di Vittime della violenza e il conflitto. 42%. Questo vuol dire che se una famiglia è composta da minimo due persone, che tende questo a essere il caso in zone rurali soprattutto, vuol dire che tutto lo Stato ha subito direttamente un trauma relazionato al conflitto armato. E questo è un dato spaventoso, e allo stesso tempo sappiamo che il governo non ha la capacità né la volontà di intervenire sulla salute mentale, noi diciamo spirituale, di queste persone. E qui un altro elemento, diciamo, che sottolinea l'importanza di proteggere i patrimoni autoctoni dei popoli indigeni, perché in questi patrimoni ci sono le risposte a parecchie delle sfide presenti e anche future. E poi ti vorrei dire un'ultima cosa, e anche future. Abbiamo fatto uno studio, questo diciamo al di fuori del mio lavoro con l'organizzazione, qualche anno fa con la ONG Oxfam, che ha sede in Oxford, si occupa di riduzione di povertà, e 2 anni di lavoro tra la Colombia e la Bolivia su un tema molto importante, che è la resilienza comunitaria, e come le comunità indigene si pongono di fronte alle variazioni climatiche, quindi ai cambi di temperatura e a problemi che derivano quindi per esempio da un raccolto che non funziona in un determinato periodo o un disastro naturale. E diciamo, io penso che 2 anni di ricerca si possono riassumere in un concetto importante: i patrimoni, i saperi delle comunità indigene non sono importanti solamente perché la diversità è importante, ma sono importanti perché racchiudono molto probabilmente le risposte alle sfide future del cambio climatico. E questo è anche molto importante sottolinearlo.
E probabilmente, ma al di là che è diventato mainstream attraverso, no, delle figure, però è uno dei temi che probabilmente occuperà l'agenda politica dei prossimi anni, perché non si può essere indifferenti a dei cambiamenti che sono sotto gli occhi di tutti, sulla pelle di tutti, soprattutto.
È così. Sì, è così, è molto importante. Una strategia di lotta, diciamo, che stiamo sviluppando all'interno del movimento indigeno colombiano, ma anche all'interno dell'organizzazione, e forse anche una delle ragioni per le quali sono qua oggi, è la necessità nuovamente di rafforzare le nostre reti di comunicazione. Cioè, noi vogliamo che la voce di chi lavora per esempio in seno a Extinction Rebellion a Londra, o il movimento di Greta, i vari movimenti ambientalisti, si uniscano alla nostra voce, ed è importante per noi, per le comunità, per i compagni e le compagne delle comunità, non rimanere isolati e isolate. E questo è un cammino, quello che stiamo percorrendo, che non è appena iniziato. E voglio sottolineare o ricordare una cosa molto importante, perché mi ricordo che negli anni 90 ci furono dei movimenti italiani che appoggiarono questo processo sociale importante, questa lotta importante. E l'anno scorso in Colombia Francia Márquez, una lideressa afro impegnata nella lotta contro le devastazioni naturali e il cambio climatico, vince il premio Goldman per il medio ambiente, che praticamente è l'equivalente del Nobel in temi ambientali. E Francia un mese fa è vittima, con un gruppo di lavoro indigeno afro contadino in Colombia, è vittima di un attentato. E questo è nuovamente il conflitto tra modelli di sviluppo. Però questa non è una lotta, lo sappiamo, che inizia oggi. E nel 1998 Berito, non voglio storpiare il nome, Berito Cuarúa vince anche in Colombia il premio Goldman per il medio ambiente a nome del popolo Uwa. E la lotta fu molto simbolica ed importante. La multinazionale Oxy pretendeva portare avanti degli studi sismici nei territori Uwa. La nozione comunitaria indigena dell'ecosistema è organica. La madre terra nelle comunità dicono è la casa grande spiritualmente, poi la casa grande racchiude tutta una serie di spiriti in costante dialogo tra di loro, e questo include la comunità indigena. La casa grande è la madre, la madre terra, la Pachamama. E spiegava Berito alla comunità internazionale: che faresti tu, che fareste voi se qualcuno venisse a dire che bisogna estrarre il sangue dal corpo di tua madre? Dice: non lasceresti che questa cosa si facesse, tu lotteresti fino all'ultima conseguenza per evitare ciò. E come popolo Uwa, perché questa non è solamente una narrazione, ma è così che noi viviamo e sentiamo la relazione con il territorio, per il popolo Uwa l'estrazione del petrolio dalle viscere della madre terra è l'estrazione del sangue dalle viscere di nostra madre. E quindi, non trovando altre alternative, il popolo Uwa nel 1998 dichiara di voler commettere un suicidio collettivo, come aveva fatto lo stesso popolo storicamente due secoli ante, ma prima, contro il colonialismo spagnolo, buttandosi giù da un dirupo collettivamente. E questa minaccia molto simbolica in quell'occasione riuscì a frenare, diciamo, le velleità estrattive della Oxy. Questo è un tema abbastanza complesso, perché la voce delle comunità è contemplata negli accordi internazionali. Per esempio, in Colombia noi abbiamo il diritto di una cosa che si chiama consulta previa. Dobbiamo essere come comunità consultati e consultate previamente, però non abbiamo diritto di veto.
Quali sono gli interessi delle multinazionali nella zona della Colombia amazzonica?
Chiaramente, allora, sicuramente, perché anche se è considerata un'economia informale, è un'economia significativa, il narcotraffico, primo. E le miniere di estrazione legale e illegale d'oro. Poi, ultimo, dirò una cosa molto importante, l'idrocarburo, quindi petrolio e metano, anche se nell'Amazzonia colombiana meno, forse più dalla parte del confine tra la Colombia e il Venezuela, nel fiume Orinoco, lì ci sono possibilmente i giacimenti non esplorati più grandi del mondo, e questo spiega anche un po' alcuni nervosismi geopolitici ai quali abbiamo assistito ultimamente. E poi un tema importante, chiave per l'Amazzonia, è il disboscamento, si dice così in italiano, il disboscamento dovuto agli appetiti costanti e voraci dell'industria di bovini. In Colombia perdiamo, dipende poi dalle fonti, però approssimatamente 240.000 ettari all'anno di foresta amazzonica per la creazione di pascoli per bovini. E questo è un messaggio anche molto importante che dalle comunità lanciamo: il consumo di carne non è sostenibile.
Sì. No, questo poi è un altro dei temi. Allora, concludendo,
sì,
qual è l'ultima cosa che vuoi raccontare poi a chi ci sta ascoltando?
Concludendo, torno su un tema che abbiamo trattato qualche minuto fa, perché sta a cuore all'organizzazione, ed è la nostra forte preoccupazione di fronte al proliferare di queste cerimonie commerciali di yahé o di ayahuasca, che si vendono come un'espressione di saperi indigeni nel contesto europeo, e che però noi riteniamo essere realmente pericolose, perché non rispondono alle conoscenze delle donne e degli uomini sabedores y sabedoras delle comunità indigene, e che dal punto di vista dei nostri sabedores y sabedoras possono anche trasformarsi in esperienze pericolose. E quindi la ayahuasca non è una panacea, non ci sono altre esperienze di alterazione o per indurre coscienze non ordinarie che in Occidente si possono vivere, e simultaneamente ci preoccupa molto questa ondata incipiente iniziale di turismo spirituale sciamanico verso le comunità.
Perfetto, allora io ti ringrazio. Per altre informazioni c'è il sito che è umiac.org, umiac scritto con IY in mezzo. Altri link web oltre al sito?
Umiac con Y finale, umiac.org, questo è importante, penso anche per informazioni sul movimento indigeno entrare al sito del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, che è sempre molto attualizzato. Loro sono, diciamo, lo zoccolo duro della politica indigena nel paese. Ringrazio a tutte e a tutti per questa opportunità.